Ciao ciao ciao, vieni qui. Ciao ciao ciao, dimmi sì. Ciao ciao ciao, sì così 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 così. Ciao G. Persino nell'Idaho, dao, dao, la gente dice ciao ciao ciao, e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao cao, e ci somigliamo un ciao ciao ciao. Noi siamo quelli lì che dicono ciao G. È un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 così. Ciao, G. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 così. Ciao, G. Ciao ciao ciao, vieni qui. Ciao ciao ciao, dimmi sì. Ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì. Sì così 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 così. Ciao G, ciao G, come va?
E allora, 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 anche oggi, anche oggi, anche oggi G, anche oggi G. Ma come anche oggi G? Ieri non c'era, ieri non c'era. Chi? I G. Ieri l'altro non c'era, i G. Oggi c'è, va. Meno male. Ah, no, 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 avevo capito male. Finalmente è arrivato il G, era questo l'empito che mi arriva da tutti i teleitaliani all'ascolto e in visione. No, non, visione, per esempio, chi non ci vede, ciechi, chi sta in un'altra stanza, magari dice sento e basta. Cioè, non importa, non importa, non importa. Si ascolta come se fosse radio in TV. Come se, io una volta feci anche un esperimento come se fosse in TV in radio, ma insomma, viene meglio così. No, no, viene meglio, sì. Allora, tutto bene? Sì, sì, tutto bene? Sì, sì, tutto bene? Sì, sì, tutto bene? Sì, tutto bene, veramente. Devo dire che quando siamo insieme, tutto si raddrizza. No, anche le ossa mosce si raddrizzano, nel senso, la vita si alza, sursum corda, e non usatela per impiccarvi. Ma che c'entra la corda con sursum corda? Vabbè, d'accordo, in alto i cuori, amici e amiche, amiche, no, come dicono i politici, elettrici ed elettori, a tutte le donne e tutti gli uomini, sì, insomma, siamo tutti insieme, siamo tutti uomini e donne. Vedete, dice una chitarra, sì, è la mia, poi insomma, dopo, mi serve dopo, ma l'ho già messa lì perché mi serve dopo per fare una cosa intera, è vero, no, che mi serve, è la mia, l'ho trovata a 5 euro in un mercatino, funziona benissimo. Allora, tra le cose che mi arrivano, ce n'è una interessante, very interesting. Yeah! Poesia quiz. Mi mandano una poesia e chiedono chi l'ha scritta. Oh, no, questo mi ricorda che una volta alla radio fece un quiz su una poesia, no? Avevo fatto un inghippo. Avevo scritto una poesia io, Sì, l'ho scritta io, bellina, bellina, mi è venuta bene, ho detto, senti, ma questa poesia potrebbe averla scritta anche, pensai, fra me e me, qualsiasi grande poeta, ma l'ho scritta io, ma insomma, allora, senza dire che l'avevo scritta io, la recitai più volte, no, giorno dopo giorno, e poi ognuno poteva e doveva dire, se voleva, il nome del poeta, insomma, no, e sono venuti fuori tutti i poeti migliori di mondo, i migliori poeti italiani, ma anche qualche straniero, cioè veramente, io sono rimasto lusinghiero, no, perché insomma, capisci, cioè, attribuivano questa poesia a tutti meno che a me, ma i grandi da Giovanni Pascoli ad Annunzio Leopardi, cioè di tutto Montale, di tutto venne fuori, di tutto. E poi alla fine, quando dissi che era mia, si sentirono un tantino, come dire, beffati, ma insomma, sì, però mi fecero tantissimi complimenti perché la poesia era bella. Ora non ce l'ho qui, chissà dove l'ho messa, da qualche parte, era breve, molto breve. era una poesia sillabica. Ah, sì, che diceva, non so se, no, è meglio, non sciupa. Era sillabica ma molto bella, cioè ogni parola era una sillaba. Sì, è vero, ora che ricordo. Però qui è un'altra cosa. Oh, no, questo è un quiz poetico, la poesia l'ho letta, è bella, però non mi dà la soluzione, capito? Allora, Giuliano mi scrive, ciao G, ti propongo un quiz poetico. Di chi è la poesia che ti allego? Voglio aiutare te e i tuoi teleitaliani, vi do 4 risposte come fanno al milionario. Ah, meno male. Allora mi dà queste 4 risposte, poi ve la leggo. Primo, Giovanni Pascoli. Secondo, Aldo Palazzeschi. Terzo, Antonio Fogazzaro. Quarto, Totò. Mi piace l'idea di Totò. La poesia, dice, la lascio senza titolo, perché se no sarebbe troppo facile trovarla su internet. È furbino! Allora, chi è? Di chi è? Dice Giuliano, e poi mi mette fra parentesi, e non Giuliculo. Ho capito, vabbè, non è un soldazzo questo qui, caro Giuliano. Va bene. Allora, leggiamo questa poesia, che mi piace, devo dire. Però io, sinceramente, io non so, non sono riuscito a capire. Cioè, dovrebbe capire il titolo per andare su internet e cercare, però forse il titolo non è quello che sembra, forse perché non ho trovato niente, ecco appunto, col titolo, cioè io mi sono prefigurato il titolo Il Tempo, ma in realtà non deve essere quello. Vabbè, ve la leggo, Poi voi aiutatemi a trovare questo tra i 4, no? Tra i 4 segnalati. Il tempo non perdona, questo lo sanno tutti. Inesorabilmente passa e segna, con matita appuntita indelebili righe dette per sbaglio rughe, che si aggiungono via via, come lugubri scorte, scrivendoti sul viso il giorno, il mese e l'anno, quelli della tua morte. Ma nel frattempo ti fa ritrovare tra le cose perdute una tua foto, che ti ritrae com'eri e te la dona. La guardi, ancor sorridi, giovane eternamente. Il tempo, pensandoci, perdona. Non è male. Potrebbe essere... Fammi vedere i 4 nomi, scusa. Oh, abbiamo Giovanni Pascoli. Potrebbe essere. Non so. Aldo Palazzeschi. Potrebbe essere. Antonio Fogazzaro. Mi sembra il più antico di tutti questo qui, forse, insomma, non so, fra questi qui, no, c'erano già le fotografie, no? Perché qui parla, dice, ti fa ritrovare tra le cose perdute una tua foto, sì, Antonio Fogazzaro, Totò, a me non dispiace l'idea di Totò, devo dire la verità, perché ripensa, no, mi fa di leggere un'altra, voglio, agevolarvi, e agevolarmi, a me non, ma non voglio influenzarvi, Il tempo non perdona, questo lo sanno tutti, inesorabilmente passa e segna con matita appuntita indelebili righe dette per sbaglio, rughe, che si aggiungono via via come lugubri scorte, scrivendoti sul viso il giorno, il mese e l'anno, quelli della tua morte, ma nel frattempo ti fa ritrovare tra le cose perdute una tua foto, che ti ritrae com'eri e te la dona. La guardi, ancor sorridi, giovane eternamente. Il tempo, ripensandoci, perdona. C'ha un suo svolgimento. Perché non hai scritto dalla parte la risposta? Vabbè, non importa. Tocca a voi. È tempo di quiz, me ne arrivano diversi. O come mai tutti questi quizzettini, no? Sì. Mistero, ecco, vedi, Vu mi manda, oh, illuminato grande G, conosci il famoso enigma templare? Sì. Chi tra i tuoi teleitaliani saprà risolvere il seguente del dilemma scritto in latino? Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Cosa vogliono dire queste parole messe in forma di quadrato? Esso si trova nella maggior parte delle chiese costruite dai templari ed è un enigma dalle molte probabili soluzioni. Ti invio la soluzione con un'altra email, così se ti va potrai leggertela con calma per curiosità come ho fatto io. sai, io sono appassionato dei Templari, ecco sì, ecco, allora guardi molto spesso Voyager, fanno un altro. Oh, dunque, sì, vabbè, comunque, lette in tutti i sensi, da tutte, danno la stessa parola, vabbè, sì, è una cosa vecchia e molto ben conosciuta, però poi mi mandi una mail lunghissima di 3 pagine e quindi vedremo. E poi un altro quiz di cultura rapido, generale, via, vediamo, una domandina così, la sede del Presidente della Repubblica Italiana è Palazzo Chigi, il Quirinale o la Farnesina? Come fanno in questi quiz? Come fanno, no? No, cominciano a fare il ragionamento escludendo quello, ma ditela subito al Quirinale, no? Ma insomma, la Farnesina è la sede del Ministero degli Esteri, il Palazzo Chigi è la sede del Presidente del Consiglio e il Quirinale è questo, il Quirinale. Vabbè, dai, per carità di Dio, questi sono troppo facili. Come per esempio, quale dei seguenti autori sostiene la teoria evolutiva del suo famoso libro L'origine delle specie? Isaac Newton, sì, Borda, Cascaramela. Charles Darwin e Lazzaro Spallanzani. Ma che Spallanzani, ma che Newton e Darwin, basta, non c'ho più tempo, dopo la pubblicità inforcherò, non si dice che non mi ha la bicicletta, comunque imbraccerò la chitarra, pubblicità.
Sì, ciao, sì così, ciao G.
Tommy si guarda allo specchio, vede se stesso diverso, i pantaloni che ha, li veste solo a metà. Ah. Bene, questo è l'inizio di una canzone che ho scritto molti anni fa, 29 anni fa, senti là, 29 anni fa, 28 anni fa, cioè nel 1981, questa canzone uscì in un disco cantata da me. Tommy è la storia di un ragazzo che sta per lasciarsi tentare dall'omosessualità, sta vestendosi da donna, sta andando all'appuntamento con un uomo, ma poi per la banale rottura di un tacco alto della scarpa, insomma, capisce l'assurdità della situazione, cambia idea. E va a telefonare a una ragazza, quella ragazza che a scuola lo ama e che lui non considerava abbastanza. Beh, che dire, è una trama, insomma, che forse in questi tempi è abbastanza di moda. Perché? Perché, insomma, Povia, si fa un gran parlare di Povia a Sanremo, porta una canzone che si intitola Luca era gay e fanno grandi dibattiti, sì, proprio talk show addirittura dedicati a questo argomento. Certamente se ne parla perché questo era un gay che poi non è più gay, ma non l'avevo inventato prima io, non l'avevo fatta prima io sta canzone qua, guarda, c'ho qui il disco, per carità di Dio ci mancherebbe altro, guardate c'è il tacco rotto qui e non si può sbagliare, eccolo qua, lo vedi? Eccolo qua, questo è il disco, 45 giri, è stato prodotto da Gianfranco Reverberi, cantato da me e così via. Voi pensateci, ora ce la fa ascoltare? No, sì, è benino, io invece voglio leggervi il testo di Tommy, perché così si capisce qual è il senso di questa canzone, che non è una canzone omofoba, no, è una canzone che cerca di descrivere quella sottile linea di confine sulla quale molti, penso, si trovino e non sanno se andare di qua o di là o di qua, insomma, praticamente poi devono forse prendono una decisione, oppure non la prendono e stanno sia di qua che di là. Tommy l'ha presa, non è contro tutti i gay, però all'epoca questa canzone creò un po' di problemi con la rivista Babilonia, in particolare con Giovanni Dell'Orto, che ne era il direttore, che criticò aspramente questa canzone. Certamente non come succede adesso con Povia, che ha fatto questa, tra l'altro Povia è un mio ascoltatore da sempre, per cui lo saluto anche, ma ha fatto questa canzone, va al Festival di Sanremo e ne fanno un monumento e ci fanno tanto, tanto parlare, scrivere sui giornali. Beh, insomma, diciamo che c'ero anch'io, eh? C'ero anch'io con questa canzone, con Tommy, che un pochino prima, tipo 28 anni prima è uscita, vabbè. Tommy si infila, no, questo no, dopo, viene dopo. Tommy si guarda allo specchio, vede se stesso diverso, i pantaloni che ha li veste solo a metà. Guarda il suo viso perfetto e poi si mette il rossetto, si tinge gli occhi, ritocca le ciglia. Tommy, che fai? Ma cosa ti piglia? Tommy, quella ragazza a scuola? Tommy, non la lasciare sola, Tommy, è innamorata di te. Tommy, è il primo appuntamento. Tommy, se vuoi, sei ancora in tempo. Tommy, è un uomo come te. Sì, come Tommy. Tommy si infila la gonna. È già vestito da donna. Tenta un sorriso, ma fa solo una smorfia e poi va. Scende di corsa le scale. Le scarpe fanno un po' male. Scivola un tratto, gli si è rotto un tacco. Si appoggia al muro, si dà del vigliacco. Tommy, due righe nere in viso. Tommy. Un desiderio ucciso. Tommy, sali e telefona a lei. Tommy, il primo appuntamento, Tommy, sarà forse un tormento. Tommy, ma poi ringrazierai quel tacco rotto. Tommy, Tommy, Tommy. Caro Tommy, voglio dire, insomma, io mi chiedo a volte come mai io faccia le cose prima degli altri. Ma molto prima, molto prima. La domanda è, ma sono avanti io o sono indietro gli altri? Tommy, 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 Tommy. Detto tutto. Sì, ma ora io avrei anche altre cose da fare, no? Certo, però dovrei spostare ogni cosa. Eh sì, perché ora inizia il c'ero una volta. Allora, per il c'ero una volta, cominciamo a fare degli spostamenti in diretta, e cioè il Godzilla si mette in terra, il testo di Tommy e il disco di Tommy si mettono qui, l'oggetto sta qui. Io mi sposto, sposto questo, guardate, guardate la precisione dei gesti, sposto questo leggermente in avanti, sposto questo leggermente da un lato, sposto questo leggermente al centro e mi siedo! Allora, è fantastico tutto questo, oh, molto bene, sì, è bello, è bello. Sono quelle cose che normalmente si fanno quando c'è la pubblicità, no? Si spostano tutti gli oggetti. Va bene, allora... C'ero una volta, c'ero. Beh, diciamo subito questo. Oggi parliamo di un argomento, non di un argomento, di un fatto planetario, anzi interplanetario, a cui io ho assistito. Perché c'ero quella volta, vi ho raccontato come è arrivata la televisione e come, insomma, le cose siano cambiate. E qui c'è una data precisa, 20 luglio 1969. Io ero già molto vecchio, insomma, vabbè, io ero già. E quindi, sapete, l'uomo scende sulla Luna, o sale. Prima sale e poi scende sulla Luna. Wow! Ma sarà stato un avvenimento epocale, uno dei più epocali che io ricordi nella mia vita, no? Certo. Insomma, quale più? Ditemi voi, cioè, più che andare sulla Luna. Qualcuno dice che non sia vero, che non, non sia successo veramente, no? Come qualche film, sembra Capricorn One, dove si finge. Beh, non voglio pensare questo, no? Perché tutte le volte che c'è di mezzo l'America, dice, ah, le Torri Gemelle, no, se l'è inventato, è stato Bush che ha fatto tutto, non era Al-Qaeda. La Luna, no, non ci sono mai stati sulla Luna, facevano finta, saltellavano. Allora ti portano tutte le ombre, le impronte e un sacco di cose che dovrebbero provare che l'uomo non è stato sulla Luna. Vabbè, senti, io poi ho anche visto dei visu con questi uocchi miei, un pezzo di Luna. Ce l'ho visto, l'ho visto alle Nazioni Unite, al Palazzo di Vetro, come si chiama? Sì, a New York, sì, certo. Certo, c'hanno un pezzo di luna, sono andato lì, sì, si può guardare, sì, poteva essere un sasso del deserto dell'Arizona, no, non lo so, magari, vabbè. In ogni caso, io ci credo e voglio crederci, e allora scopro il mio ospite misterioso, anzi testimone silenzioso, il LEM, signori, il LEM, questo è un modellino assolutamente bravo, non di plastica, alcune parti in plastica, ma ancora di latta, ecco, questo è rarissimo perché, vedi, c'è scritta NASA, c'è scritta Apollo 11, Apollo 11, a un certo punto esce fuori anche, ora non so come possa riuscire a farlo uscire, sì, forse si riesce a farlo uscire, forse piano piano, beh, è un po' difficile, ecco, guarda chi esce fuori, guarda, esce fuori anche l'astronauta, allora, il problema è che, ritorna dentro, va bene, allora, questo è un testimone prezioso, no? C'è chi darebbe l'anima per averlo, ma ce l'ho io, allora, era qualcosa che superava qualsiasi altra, cioè, superava anche l'ascia o raddoppia, addirittura, no? Che ormai aveva già fatto il suo ciclo, cioè la doppia più di 10 anni prima. E quindi era il 69, ottimo anno, come numero nulla da dire. Oh, per carità di Dio, 20 luglio, Apollo 11, con 3 astronauti, Collins, di origini italiane tra l'altro, che rimane intorno alla Luna e non scenderà mai sul nostro satellite naturale. Aldrin e Armstrong invece scendono, e Armstrong è proprio il primo, per cui Aldrin avrà qualche problema psichico dopo per essere stato l'eterno secondo sulla Luna. Vabbè, in ogni caso ci sono queste fotografie, la fotografia aspetta quasi soprattutto a Aldrin che viene fotografato da Armstrong, quella famosa fotografia con l'astronauta sulla Luna. E Armstrong scende, mette il piede sul suolo lunare e dice la frase che si era preparata, no? Sì, un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, una frase di questo tipo. E fantastico, poi la tensione. Eravamo naturalmente notte fonda, non so se erano le 4 di mattina, roba del genere, notte o mattina, ma non si sa mai come dire. Comunque, si era fatto notte, cioè nessuno era andato a letto. Poi dipende dai fusi orari, noi l'avevamo a quell'ora, ovviamente chi era andato a letto? Si guardava la televisione, questo coso in bianco e nero, no? Sì, si guardava questo televisore e poi arrivavano tutte le notizie, perché la cosa era preceduta, vedrai, l'avvenimento meritava una lunghissima diretta, no? Tito Stagno era il nostro conduttore in studio. E poi c'era il fantastico Ruggero Orlando, e fu bellissimo quando uno disse è atterrato, e l'altro disse no, non è atterrato. Sì, non è atterrato. Tito Stagno poi dopo ore è atterrato, non si è mai capito chi avesse ragione, se Ruggero Orlando o Tito Stagno, ma questo fa parte proprio della leggenda meravigliosa dell'allunaggio. E ecco, io ho proprio dentro di me questa notte insonne, perché poi anche dopo dopo l'eccitazione non faceva andare a dormire, no? Anche dopo che erano allunati. Figurati. No, fantastico. Cioè, tutto per vedere delle immagini sbiaditissime in diretta, che poi abbiamo rivisto, ma io sicuro ero lì che guardavo con due occhi così, proprio ero dentro, perché poi uno che ha sempre letto racconti, romanzi di fantascienza, visto film di fantascienza, ovviamente io mi rifacevo ai grandi film di fantascienza degli anni 50, quelli più belli, se vogliamo, no? Compreso la Guerra dei Mondi, compreso il Pianeta Proibito, Ultimatum alla Terra, e via, belli, classici, e quindi magari un po' ingenui, ma insomma era la vera fantascienza. Poi la fantascienza stava diventando realtà, era un'altra cosa che in qualche modo ti rovinava la bellezza della fantascienza, ovviamente. Però era normale, era bello anche che diventasse realtà. Quindi una sensazione di ansia, anche perché si aveva paura, perché questi tre, due in particolare, che con questo LEM erano usciti dalla nave madre, insomma, e si avvicinavano sempre di più alla Luna. Poi si pensava, come fanno a atterrare con quelle zampine dentro, insomma non si ribaltano, con tutto quello che succede anche sulle strade, insomma, già nel 69 c'era già abbastanza flusso di macchine, no? Per cui, insomma, questi vanno sulla Luna, gli succede nulla, nemmeno un tamponamentino, nulla. Questi arrivano lì, un po' di polverina, effettivamente sembrava veramente finto, sembrava una cosa da modellino, ecco, questo è vero, però, che ti devo dire, io ci ho voluto credere e ci credo tuttora, perché io credo ancora a Babbo Natale, no? Figurati alla Befana, no, dai, e fu una grande emozione, noi eravamo lì veramente, eravamo tutti sulla Luna, eravamo Armstrong, e poi Armstrong, questo nome, no? Famoso, nome Armstrong, già Louis Armstrong era già un grande artista, e lui invece Neil Armstrong, che vuol dire braccio forte, Armstrong, no? Un uomo anche di bell'aspetto, arriva lì, insomma, e firma praticamente la prima impronta sul suolo lunare. Poi vediamo che cominciano a saltellare, no? Allora è vero quella canzoncina che diceva Selene Ene a come è bello stare qua, il peso sulla Luna è la metà della metà, aveva scritta Domenico Modugno. Ecco, era tutto vero, ma guarda un po' che cosa. Poi c'era che dovevano ripartire. Sono state qualche ora e poi via, poi raccolto qualche pezzo, qualche cosa, un po' di polverina, via, andare via. E anche quella, come fanno a ripartire ora? Cioè, ti sembrerà strano, ma cioè, vabbè che lì c'è poca atmosfera, ma sono ripartiti davvero. Questo LEM, questo piccolo, fragile insetto quasi, e si ricongiunge con Collins che intanto girava, gli giravano, perché poi lui passava la storia, sì, come uno dei tre, ma quello che girava intorno e non posava, e non avrebbe mai posato il piede sulla Luna, anche nelle seguenti missioni, no? Ecco. Insomma, vivere quell'esperienza, quel momento, non è come rivedere il filmato, come rivedere anche il problema è atterrato, non ancora, sì, non ha, ora è atterrato, no, non è vero. Vabbè, effettivamente ogni volta che rispolverano, proprio con la polvere lunare, rispolverano questo fatto, io capisco che chi lo vede in televisione non può vivere quell'ansia, quell'atmosfera, quella aspettativa, quella quiete, perché erano nel mare della tranquillità, tra l'altro, e poi insomma la liberazione quando sono riusciti a ritornare sulla Terra. Io c'ero una volta. Mini TG.
Fortunatamente domani l'altro si torna a giocare. La Fiorentina, avvelenata dalle decisioni arbitrali a lei sfavorevoli nella trasferta di Torino, avrà subito l'opportunità domani l'altro di affrontare il Napoli e di dimenticare la delusione patita a Torino. Juventus che si impone con gol di Marchisio, ma Fiorentina che recrimina per un rigore non concesso per fallo a Jovetic e il gol annullato a Gilardino che invece era in posizione regolare. Sorride il Siena che si impone 1-0 contro l'Atalanta, gol decisivo da parte di Frick. In Serie B l'Empoli perde 2-0 contro il Brescia e lascia i quartieri alti della classifica. Il Grosseto sommerge di gol il Pisa, finisce 4-1. Il Livorno attacca ma non riesce a scardinare il bunker dell'Avellino, finisce 0-0.
Edizione delle 12 in studio Camilla Di Collalto e redazione Francesca Catà. Tornavano a casa in Calabria dopo aver partecipato a un torneo di calcetto amatoriale aziendale. Le 7 persone a bordo del furgone travolto dalla frana nel Cosentino. 2 i morti di 59 e 27 anni, entrambi di Catanzaro. 5 i feriti, 1 è grave. Cominciano a scarseggiare i viveri nel CPA di Lampedusa che al momento ospita 1318 migranti. Durante la notte 2 aerei dell'aeronautica militare hanno portato pasta, riso, acqua e prodotti surgelati per far fronte alle prime necessità. L'Italia è pronta a collaborare sulla decisione della nuova amministrazione americana di chiudere il carcere speciale di Guantanamo. Lo ha detto il ministro Frattini stamani a Bruxelles per la riunione dei ministri degli esteri europei che ha in agenda una discussione su come aiutare gli Stati Uniti nella chiusura del contestato carcere. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha squalificato per 2 anni a partire da oggi Leonardo Piepoli. Il ciclista era stato deferito dalla procura antidoping il 18 dicembre per le positività all'eritropoietina di tipo Mircera.
Ma quella poesia, l'hanno indovinato l'autore?
Guarda, l'hanno indovinato non lo so, perché io non lo so chi è l'autore, per cui il problema è questo. Io non posso dirvi, sì, hai ragione, giusta, finché l'amico qui, Giuliano, non mi manda la risposta, o finché qualcuno non mi manda le prove, di chi è dell'autore di questa poesia. Voglio ricordarvi che la poesia che vi ho letto all'inizio potrebbe essere di Giovanni Pascoli, di Aldo Palazzeschi, di Antonio Fogazzaro o di Totò. Quasi magari dopo ve la rileggo, fa un piccolo replay. No, sì, perché la poesia è poi importante, quindi per carità non basta mai, ce ne vorrebbero 10 al giorno. Sì, anche una basterebbe. No, scusa, il mio amico Walter Rossi, che è su Facebook, che ha già un sacco di amici, aggiungetevi, volevo dire, mette un verso al giorno, non suoi, ma di vari poeti, ed è molto bella l'idea, ogni giorno mi vado a leggere il verso che lui ha scelto su Facebook, dove trovate anche me. Ah, ora ho messo in modo che anche se voi cercate G, mi trovate, solo perché, sai, il nome non tutti lo sanno. Sondazzo, che fo? Non lo so. Che fo? Non lo so. Tanto telefono, poi deciderò. Tanto pali. Quante volte nella vita prima si prende una decisione? No. Sì, e poi ci si chiede perché, oppure si parte e poi dice pendo. Ma forse la poesia potrebbe essere una buona cosa, Non lo so, si potrebbe proporre una poesia a queste persone. Ma vedi il problema? Il problema? Le persone non vogliono la poesia. Cosa voglio? Che ne so. Peccato, perché questo si chiamava Camillo e si poteva fare Camillo con il pisello fatto a spillo. No, quello era San Cirillo. Vabbè, facciamo un altro numero. Sì, no. Vedrai. Per forza. No, ho sbagliato. Chissà dove andava a finire. Sì. sai, farlo, dovrei stare zitto e concentrato sul numero che sto facendo, perché? Perché poi magari, se no sbaglio. Allora, dunque, si può fare una poesia per questa signora? Continua a non rispondere nessuno, questa è una congiura, è una congiura, si sono messi tutti d'accordo, tutti d'accordo, vabbè, ok, vabbè, andiamo a quest'altra persona, sì, tanto senti, io non me le posso inventare le persone in casa, essendo in diretta, come sempre, non si può fare la scelta, dice, guarda, questa è venuta bene, teniamola, quella non ha risposto nessuno, tagliamola, no, questo è bello, si taglia nulla, no, si taglia nulla.
Pronto.
Pronto, buongiorno.
Dite.
Diciamo, senta, abita lì la signora Carmela? La signora Carmela abita lì?
Desiderano.
Prego?
Cosa desiderano?
Noi desideriamo esternarle una poesia fatta apposta.
Cosa che non mi interessano.
Non le poesie non le interessano?
Ad altro.
Lei è uno zoticone?
Buone cose.
È zoticone? Buone cose, non mi interessa. Ho detto la parola sbagliata, poesia. Avessi detto un po' di euro, forse avrebbe detto sì, mi interessa. Lo richiamo, perché questo è uno zoticone. È uno zoticone. Questo è uno... Esatto, bravi, è proprio così. L'ho richiamato subito perché non si può. Non si può dire. La poesia non mi interessa. È incredibile. L'ignoranza.
Pronto?
Lei è uno zoticone, si ricordi? È uno
zoticone.
Come?
Addormentati.
Zoticone. Addormentati. E io lo chiamo. Ho sentito in sottofondo anche la voce di Carmela. Eh sì, è chiaro che io adesso lo richiami. Lo richiamo finché lui risponde, lo richiamo. Addormentati. Addormentati per sempre, forse voleva dire. Ah, addirittura.
Senti là.
Che gente c'è nel mondo. Che gente c'è nel mondo. Hanno fatto anche il gruppo su Facebook.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Sì.
Senta, la signora Carmela è in casa?
Lo cerca?
Sono il poeta dell'Ottocento.
Non ho capito.
Sono il poeta dell'Ottocento, devo parlare con la signora Carmela per una poesia che è stata scritta appositamente per lei.
Ah, ma non ci interessa questa cosa.
No, le deve interessare, perché se non le interessa una poesia, lei è uno zoticone. Capito?
Non ho capito.
Se a lei non interessa la poesia, lei è uno zoticone.
E non fa niente.
Non fa niente? Sì. Lei si prende di zoticone e zitto?
E sono lo zoticone.
E perché non vuole ascoltare una semplice poesia?
No, non ci interessa.
Non le fa male, non le fa male, no. Non paga niente, sa?
Grazie, però, ci teniamo lo zoticone, ma lei si faccia.
Lei uno zoticone, zoticoni tutti.
Ma io uno zoticone che chiama a casa della gente, insomma.
No, lei è zoticone.
Sì?
Io sono un poeta, lei è uno zoticone.
No, non lo so, mi sta facendo già girare un po' i coglioni.
I coglioni zoticoni anche quelli. Mi sente?
Sì, la sento.
E allora perché non ascolta la mia poesia invece di farmi dire zoticone che non è una cosa bella?
No, non voglio sentire la sua poesia perché non ho tempo.
Ma certo che ha tempo, perché sta al telefono con me.
Non insista.
Ma la sto creando sul momento.
Non insista, se già attaccato il telefono a mio padre, vuol dire la cosa non interessa.
Ma suo padre è uno zoticone.
E anche lei è uno zoticone.
Il figlio è uno zoticone.
Vabbè.
Perché tale padre e tale figlio.
Arrivederci.
Carmela è una zoticona.
Arrivederla.
Lui era più diplomatico, anche se insomma ha tirato fuori qualche termine, però era più diplomatico rispetto al padre. Ora vorrei sapere, a questo punto, con un'ulteriore telefonata, ecco, se... No. Ma poi, voglio dire, zoticone non è nemmeno un'offesa, no? Sì, è un'offesa, offese sono altre. Zoticone è una persona poco attenta, come dire, alle cose fini e belle. è una persona...
Pronto?
Famiglia Zoticoni?
Senta, lei già ha rotto troppi coglioni.
Brava, bene che lei è un poeta, ha fatto la rima! Ha fatto la rima! Un poeta come lei!
Non chiami più perché sennò chiamano la polizia, carabinieri, non è il caso che disturba a casa di altre persone.
Ma io non disturbo a casa di altre persone, disturbo a casa sua.
Come?
Non disturbo a casa di altre persone, io disturbo a casa sua, ha capito? Perché io voglio parlare di poesia.
Ho capito, mandi una lettera e vediamo la poesia di cosa si tratta, se c'è il numero c'è anche l'indirizzo.
Ecco, mi faccio una rima con poesia.
Ma di quello senza nemmeno parlare con noi, che conoscici di persona.
Ma Zoticone non è un'offesa, è un simpatico appellativo.
Però...
Mi faccio una rima con poesia, poesia fa rima con?
Con?
L'ha detto prima. Prima l'ha detto, chiamo la?
Polizia.
Bravo, lo vede che se vogliamo noi abbiamo un sacco di tempo da perdere.
Lei chiama dalla Toscana, c'è un accento toscano.
Io ho l'accento toscano e noi toscani e voi campani,
sì,
sicuramente abbiamo qualcosa in comune.
Ho capito.
Mi piace prendere un po' per le mele le persone, dica la verità. Anzi, dite, perché prima qualcuno si è rivolto a me,
sì, non mi del voi. Mia mamma non è in casa perché ha lavoro, mio padre addirittura non gli interessa dalle poesie.
Ma lei, invece, io lei la sento più poetico, ecco, ha fatto già due rime, prima Zoticoni con coglioni, poesia con polizia. Insomma, io credo che lei possa essere un poeta, il poeta Zoticone, sarebbe bellissimo.
Poeta mancato.
No, ma non esiste, il poeta Zoticone farebbe un sacco di successo. Faccia un libro, Poesie Zotiche.
Senti, facciamo una... Lei comunque, se qualcosa, mandi una lettera con una poesia...
Ti mando una lettera con dentro la poesia e poi, naturalmente, contrassegno,
Contrassegno?
Ogni poesia 30 euro.
No, allora non ci rimandi, perché mamma non... Se è una cosa così, giusto?
Beh, contrassegno, scusi, uno scrive la poesia apposta per mamma, io e mamma per tu. Ma sì, mamma, per tu le donno, io innanzi, mamma da re, non c'ha più... capito? Mi faccio una rima con...
Ma non ci interessa.
Mi faccio una rima con pubblicità.
Vabbè, io ho detto di andare a pranzo.
Dopo nella città, che adesso c'è la pu... Bravo!
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì, così, 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 ciao, G.
Beh, lo sapete, che hanno fatto una classifica delle donne più desiderabili del mondo, Quanti là, C'è un'italiana fra le prime 20. Ed è Monica Bellucci. Io vorrei farvele vedere. E poi magari ognuno di voi può dire sì, questa no, questa sì, o come mai questa, ma questa sì, una questa la desidero, questa no. Cosa desidera? Beh, insomma, vediamo. Pare che la donna più desiderabile, le vediamo dal sito del Corriere della Sera, quindi adattiamoci un po' a dare uno sguardo qua, che la donna più desiderabile sia Eva Mendes, questa che stiamo vedendo adesso. Ah, com'è desiderabile. Io però per la seconda preponderei. Prepondo. sai chi è? Seconda Megan Fox. Guarda, è morona. Scusa, Megan Fox. Cioè, è belloccia. È belloccia. Poi andiamo avanti. Questa è la terza, questa non mi piace il deretano, no, il chiulo, no, non mi piace questo chiulo, anzi guarda, non inquadratemi, inquadrate solamente le donne, Marisa Miller, ecco, e poi abbiamo al quarto posto Kili Hazel, la modella, beh insomma, Kili, quanti chili di roba, guarda, al quinto posto abbiamo Anne Hathaway, quella attrice che ha molto successo, desiderabile, qui non si parla di bellezza ma di desiderio. Abbiamo la modella brasiliana Alessandra Ambrosio, senti là, E poi al settimo posto, guarda, Scarlett Johansson, carina, quella bocca può fare e dire, guarda, ottava Rihanna, Anna e Rihanna, e poi ancora al nono posto abbiamo Kristen Bell, l'attrice Kristen Bell, Kate Beckinsale è al decimo posto, e poi ancora Heidi Klum all'undicesimo, questa non mi dice nulla, al dodicesimo posto abbiamo Emmanuel Crichi, ma chi è questo, vabbè, e poi abbiamo al tredicesimo posto la notissima Halle Berry, c'è un bel Berry anche lei, al quattordicesimo posto abbiamo Brooke Burke, al quindicesimo Jessica Alba, la preferivo Mora quando faceva la fiction, dunque sedicesima Jessica Biel, vedo un bel profilo posteriore, e poi al diciassettesimo Selita Ebanks, candolai, votolai, questo non c'è male. Al diciottesimo, ecco, Monica Bellucci, ecco, insomma, vabbè, poverina, si deve accontentare. Al diciannovesimo, Adriana Lima, l'abbiamo vista in diverse pubblicità in Italia, e al ventesimo abbiamo Cheryl Cole, boh. Insomma, alcune di queste sinceramente non mi dicono granché. Però io vorrei tornare alla seconda, No, Megan Fox. A me, dico la verità, questa qui... Basta, devo... Tiro giù, ragazzi. Mamma mia. Io avrei messa prima, seconda, dalla prima alla ventesima, Megan Fox. Ma che si può stare tanto a scegliere. Ne basta una, ma buona. Cari amici del vostro caro dolce amaro amato di Atomano e Disumano, amico, ci arrivo qua per leggere il giornale, le notizie che il giornale ci dà, po' a roba. Sì, è scuola, un SMS antifurbetti, non si può più fare nulla. Cioè, là c'è il mini, questa c'è il mini qui, no? Ora manda l'SMS ai genitori, se il figlio fa forca, se la pagella, non ci si può più nascondere nulla ai genitori, o che scuola lì è? No, voglio dire, ma figurati, vabbè, a me che me ne frega, però non è giusto, ecco, i diritti che ho avuto io, ecco, quando c'ero una volta, effettivamente di falsificare la firma dei genitori, di fare forca senza che loro lo sapessero, dovrebbero averlo anche oggi i giovani, ma i tempi sono cambiati, uno magari trasgredisce, fa forca e si va magari a drogare, e allora no, quando c'era una volta. Luca muore dopo una notte passata in discoteca, Emma Pardi, 22 anni, si è addormentata nell'auto, poverina. È andato il fidanzato parcheggiato davanti al locale, la ragazza non è riuscita a svegliarsi, il decesso in ospedale. Insomma, ha dormito, è passata dal sonno alla morte. E poi ancora a Livorno, pescatore disperso, barca sugli scogli, violentata a Roma. Ora Berlusconi ne ha detta un'altra delle sue. Ha detto, con tante belle ragazze che ci sono, non abbiamo un militare da mettere alle loro costole, Forse pensava, forse perché anche il militare le stuprerebbe, no? Vabbè, in ogni caso, Berlusconi non può dire nulla. Poi Romo che subito, ho detto questo, ritira quello che hai detto, che non si scherza sullo stupro, non si scherza. Ragazzi, ma non si scherza proprio su nulla, si può scherzare su nulla. Io, su questo lato, Berlusconi, io lo assolvo moltissimo. Non me ne frega nulla di quello che dice quando dice le battute. Mi frega di quello che fa, promette e non fa, o fa e non dovrebbe fare, casomai. Ma se dice una battuta che poi, in qualche modo, spesso non è offensiva, è solamente, forse, di dubbio gusto, no? Ma insomma, per carità di Dio, non andiamo sopra. Ecco, lo hanno messo fuori? E io farò giustizia per conto mio, ma non è Berlusconi che dice questo, lo dice la ragazza che praticamente, capito, è stata stuprata, cioè, che, capito, normale. Dice io, poverino, quello dell'ultimo dell'anno, no? Ha stuprato la ragazza, poi dopo un mese, è venuto fuori, quasi un mese, è venuto fuori dicendo, sono stato io, ma ero un po' obnubilato, avevo bevuto, sai com'è. Allora poverino, fuori, pedafani il culo e fuori, no? Arresti domiciliari, per carità di Dio. Ma giustamente la ragazza dice, ora vo lì, ma come minimo dovrebbe violentarlo, ecco, magari con una bella bottiglia, sì, e penetrarlo di forza, certe cose in fondo non sono da scartare. Oh, dunque, e allora, devo ritirare su questo aggeggino qui, avevo tirato giù, che è successo? Ah, ecco. Ecco, devo guardare i vostri messaggi, sapete, perché siamo arrivati verso la fine del... avevo ancora Samantha lì, vabbè. Allora mi dicono, oggi a proposito della poesia, lo stile della poesia parrebbe di Giovanni Pascoli, ma il finale un po' più ottimista mi fa pensare a Totò. A proposito, Gila, vuoi comprare una fontana? Si trova a Roma, è quella di Trevi, citazione di Totò. Allora, ecco, però dice per simpatia topografica, io lucchese, spero che la poesia sia di Pascoli, dice Paolo. Vabbè, d'accordo, per carità di Dio, io non ti so dire se tu abbia detto giusto o meno, però non mi sembra che abbia restato molto, cioè non avete risposto in massa a questo quiz. Gira, figli di Valdarno, ti si vede male, gira l'antenna verso noi, ecco, aspetta. Io senza il G un mangio bene, ci credo, mi dispiace, girare le antenne verso figline, dunque, si è ucciso la mia amica, salutala vi prego, si chiamava Letizia, ti saluto, ciao, anzi addio, che ti devo dire, ha fatto una scelta, dice, a me emoziona più l'eclissi totale di sole di qualche anno prima dell'allunaggio, ciao everyone, sì, l'ho vista, c'ero una volta, l'ho vista, e ne parlerò, che bella. Oh, dunque, oggi proprio te ha nominato solo Tito Stagno, il cronista televisivo dell'allunaggio, e non ha citato Enrico Meri, cronista radiofonico dell'allunaggio, Enrico Meri, certamente, però tutti si guardavano la televisione, ormai, è vero, sì, oggi sai perché alle donne piace quest'inverno? Perché è lungo e rigido. Ciao Raffaello da Vicarello. Almeno quello, almeno l'inverno, Nini, eh? Allora, Zotioni, lanciamo la monotona! Guarda, era su un sì e si è rigirata, e ha detto no, capito? Ecco, allora no a tutto quello che ci fa male, no a tutto quello che non ci piace. A domani, ciao da G. Allora, fortuna!
Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì, così, 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 ciao G, come va?